Bene, signore e signori, buonasera a voi tutti. Io prima ho fatto così perché anziché riscaldarmi la voce mi sono riscaldato le mani per darmi un po' di coraggio, perché quando uno incomincia, non è il mio caso perché non è che mi vergogno, però voglio dire, è importante darsi una riscaldata. Allora, questa sera abbiamo un po' di carne a cuocere. Abbiamo praticamente invitato l'associazione Il Giglio di Ferentino, che penso i ferentinesi conoscano tutto, conoscano tutti quanti, perché, ecco, mi sono impapinato, perché svolge molte attività al comune. Allora, noi abbiamo Francesca Fiorini, è una delegata del presidente perché per impegni non ha potuto venire. Poi abbiamo il nostro Franco Sisti, perché il Franco Sisti, l'ho detta alla milanese, il Franco Sisti praticamente è il nostro tappabuchi, quando non, perché io questa sera sto solo, sono solo soletto, non è che non voglio malignare, perché, però non è che si meglio soli che mal accompagnati, questo no, perché ci mancherebbe. Però questa sera sono solo e allora ho il supporto di Franco, che poi di tanto in tanto voi lo vedrete, perché io, quando Franco è un pozzo senza fondo come notizie, e allora di tanto in tanto lo utilizziamo. Volevo dirvi che questa sera alle 18, mentre prima che scendessi io qua alla biblioteca comunale, il comune di Ferentino ha organizzato un convegno dibattito sulla scuola nella nostra città. Noi abbiamo fatto un'intervista al sindaco al volo e poi tra poco, quando ci saremo attrezzati, lo manderemo in onda. Praticamente nel dibattito interverranno il sindaco avvocato Antonio Pompeo, l'assessore alle pubbliche istruzioni avvocato Francesca Collalti, i consiglieri comunali Stefania Timi, Lucia Di Torrice, Pierina Dominici, e forse in base a ciò che sono gli argomenti è aperto anche al pubblico, per cui io penso che molti sentiranno e poi, se vogliono, potranno intervenire. Però questo, ripeto, alle 6 di questa sera, cioè un'ora fa. Tra non molto noi abbiamo carpito un po' di notizie in anteprima e adesso stiamo risolvendo alcuni problemi tecnici, dopodiché manderemo in onda l'intervista al sindaco dottor Pompeo. Allora, arriviamo noi, Francesca Fiorini, buonasera Francesca.
Buonasera.
Allora, no, mi devi guardare al microfono perché altrimenti, buonasera. Ecco, e perché altrimenti non si sente la voce. È una simpaticissima ragazza, peccato che il microfono copra il viso. Alzati in piedi un attimo, ti devi alzare in piedi. Ecco. Vogliamo far, ecco, la bellissima Francesca Fiorini. Allora, lei praticamente, ecco, si vede anche Franco Sisti che sta facendo come da Lemo. E allora stavamo dicendo, Francesca Fiorini rappresenta questa sera Il Giglio, il quale Giglio noi abbiamo detto che di tanto in tanto vogliamo intervistare tutte le associazioni. Io oggi sono andato al comune, mi sono fatto dare l'elenco delle associazioni di Ferentino e sono rimasto meravigliato perché ci sono 65 associazioni. Molti lavorano, si danno da fare, molti sono solo sulla carta, molti magari hanno incominciato e sono finiti. E praticamente noi questa sera, mentre venivo qua, ho incontrato il presidente del gruppo Volsco, per cui l'ho invitato per un prossimo futuro. Adesso bisogna solamente che ci mettiamo d'accordo su quando dovrà venire. Allora, Francesca, io praticamente ti ho fatto un elenco da portare al vaglio, perché è giusto che si sappia, perché tu poi dovrai leggere, perché tu, ripeto, tu rappresenti il presidente, perché io ho invitato il presidente, poi il presidente può delegare di qualunque associazione, può delegare chiunque esso voglia. Allora, la prima domanda è: che cos'è il Giglio e come nasce?
Allora, il Giglio è un'associazione culturale di natura democratica e apartitica, che intende coniugare il raggiungimento di fini propri alla collettività con una serie di iniziative e manifestazioni tese alla crescita culturale, allo sviluppo sociale e alla tutela della qualità della vita, e nasce il 24 gennaio del 2003.
Allora, la seconda domanda è: a chi è venuto in mente di fondare questa associazione e perché?
Allora, è venuta in mente ad un gruppo di amici perché volevano valorizzare il loro quartiere, la zona di Pareti, in collaborazione con il comune, in modo tale potevano comunque organizzare delle manifestazioni e serate varie all'insegna quindi del divertimento.
Quindi possiamo dire che l'associazione è nata principalmente a livello locale, nel senso in seno a Pareti, certo. Dopodiché si è allargata, perché noi lo vediamo, e in tutte le manifestazioni di Ferentino, sì. E quindi è radicata nel territorio di Ferentino. Allora vorrei chiedere, chi è il vostro presidente?
Il presidente dell'associazione è Giovanni Paris,
che penso conosciamo un po' tutti, perché è quello che sta quando nelle cantine fa la pizza fritta con l'erba.
Sì.
Una domanda è un po' questa, mi devi rispondere in tutta sincerità. Sì. Voglio sapere se la vostra associazione è a scopo di lucro.
Assolutamente no, l'associazione non ha fini di lucro e, come ho detto prima, è un'associazione culturale di natura democratica e apartitica.
Perché io so, questo non sta tra le domande, so che fate anche delle beneficenze.
Sì, questo infatti volevo dirtelo dopo. Sì, diciamo che questa associazione culturale, oltre a diciamo a valorizzare il valore civile, anche sociale, spesso fa beneficenze. Infatti l'ultima per i ragazzi, per i terremotati di Amatrice, hanno devoluto insomma una beneficenza, e poi anche beneficenza per quanto riguarda il centro diurno e la CPA, il centro pronto accoglienza.
Allora, questo fa onore alla vostra associazione, e sono ben lieto di sapere queste cose, perché è importante. Allora, io voglio sapere all'inizio quanti soci eravate e quanti ne siete adesso.
Allora, l'associazione quando si è creata era composta da 7 componenti, e ancora oggi 7 persone fanno parte dell'associazione, attuando ogni tanto degli incontri per poter pianificare le iniziative sempre di valore sociale e civile.
Allora, l'associazione è composta da 7 membri,
sì,
è un direttivo composto da 7 persone, per cui lavorano tutti insieme, poi sì, sicuramente chiederanno la collaborazione a determinate persone affinché, certo, le manifestazioni, certo, che loro propongono abbiano una buona riuscita. Sì. Allora, questa è una domanda che io la faccio, però è tra virgolette, perché è sottointeso: perché il nome Giglio?
Allora, il nome Giglio in primis proprio per valorizzare lo stemma di Ferentino, e in secondis proprio perché il fiore Giglio rappresenta la purezza e anche il candore, e proprio come è questa nostra associazione.
Ecco, speriamo che non vi perdiate per strada. Comunque vada, già sono parecchi anni che siete una realtà, per cui per strada non vi perderete sicuramente. Allora, da ciò che si evince, da tutto ciò, ci credete molto questa associazione?
Sì, sì, ci crediamo moltissimo, perché sono ben 15 anni che c'è questa associazione, e poi perché i risultati ci sono stati, anche risultati molto positivi. Sono state consegnate delle targhe a livello provinciale, a livello regionale e a livello comunale. A livello provinciale, proprio per le manifestazioni che sono state fatte, le varie sagre, la sagra della polenta, la sagra della castagna, e invece a livello regionale per le antenne, sono state tolte 2 antenne grazie all'aiuto dei cittadini. Invece a livello comunale, come ho detto, per l'aiuto che l'associazione dà al sociale, sia per il centro diurno e sia per il centro pronto accoglienza.
Quindi le vostre attività possiamo dire che sono a 360 gradi.
Sì, sì.
Dove c'è bisogno del sociale ci sta il Giglio. Ecco, l'ultima domanda, che è molto importante: puoi dirci che progetti avete per il futuro?
Allora, i progetti che noi abbiamo per il futuro sono quelli di portare avanti tutto ciò che abbiamo fatto fino ad ora, le nostre iniziative appunto di grande valore sociale e civile, e il nostro desiderio è quello di poter crescere sempre di più e di continuare a partecipare e a organizzare manifestazioni in collaborazione con il comune e con gli altri enti.
Ok, questa era l'ultima domanda. Praticamente noi speriamo che adesso, un prossimo imminente Natale, e voi ci sarete sicuramente, e noi come radio veniamo lì e vi veniamo a stuzzicare, ma non solo voi, un po' a tutti, vogliamo essere partecipi, presente come radio e come cittadini. Grazie Francesco, saluti, grazie al presidente, grazie all'associazione Il Giglio. E aspetta una cosa, sì, e voglio dire che tutte le associazioni che sentano il bisogno di venire qui a far sapere ciò che cosa rappresenta la loro associazione, mettiamoci in contatto, noi saremo ben disposti a farvi venire qui. Grazie Francesca, grazie al Giglio e buona serata.
Buona serata.
E quando è vino be, ci arriva il zombe, a Gargano zombe, c'è fan figo zombe, per palla corta, per palla breve, o caro a ste porte c'è da bere. E quando è vino be, ci arriva il zombe, che passiamo noi, sti giovanotti di sta Roma bella, siamo ragazzi fatti col pennello, e le ragazze famo innamorare, e le ragazze famo innamorare, ma che ci frega, ma che ci importa, se il nostro artino ci ha messo l'acqua. E noi è vivo, e noi è famo, c'hai messo l'acqua e non te la dà. Ma però noi siamo quelli che gli arrisporremo in coro. E lei è vino, e i castelli, e nella strozza società. Se un ferrato c'è di il padron de casa, che a un certo punto chiede la pigione, noi a rispondiamo a sorco sone, tamo pagate in te pagamo più, tamo pagate in te pagamo più. Ma che ci frega, ma che ci importa, se lo scarpino ci ha messo l'acqua, e noi è vivo, e noi è famo, le botte e le galline, perché sono senza spine, non so come baccalà. La luce da si manca, la luce da si manca, a noi ci piace le maglie breve, ma non ci piace di lavorare. Porte cena se famo due spaghetti matriciani, con quattro tubi buoni belletrani, s'ambriaca men ce pensamo più, S'ambriacame ce pensavo più. Ma che ci frega, ma che ci importa, se lo stiardino ci ha messo.
Signore, a voi tutti buonasera, ci troviamo alla biblioteca comunale con il sindaco di Ferentino, dottor Antonio Pompeo. Signor sindaco, voi questa sera avete un dibattito sulla scuola, un convegno dibattito che è la scuola nella nostra città. Vuole spiegare a noi tutti qual è l'intento di questo dibattito?
Sì, un incontro organizzato qui in biblioteca e voluto in particolar modo dall'assessore della pubblica istruzione e anche dai tre nostri consiglieri comunali che operano in ambito scolastico, in particolar modo per ascoltare coloro che quotidianamente operano in questo ambito, quindi recepire quelle che sono le istanze, i bisogni e anche illustrando ciò che l'amministrazione comunale sta facendo da diversi anni fino ad oggi in ambito scolastico, sia dal punto di vista logistico, i tanti interventi che sono stati fatti di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, ricordando due grandi finanziamenti che sono stati ottenuti negli ultimi tempi, finanziamenti regionali, un finanziamento di 650.000 euro per completare il plesso Simone Cola e un altro finanziamento di 350.000 euro di manutenzione ordinaria per la messa in sicurezza e la riqualificazione del sito di Belvedere, oltre alle tantissime iniziative che si tengono grazie alla grandissima collaborazione e sinergia che c'è con tutte le istituzioni scolastiche della nostra città, sia per quanto riguarda le scuole inferiori che le superiori, quindi di competenza comunale ma anche di competenza provinciale. Tantissimi progetti, le tantissime iniziative importanti per la crescita e la formazione dei nostri giovani, ricordando che le scuole, così come la famiglia, hanno un ruolo importante per l'educazione dei nostri figli.
Ok, grazie, ringraziamo il sindaco avvocato Pompeo, in bocca al lupo e poi eventualmente ci aggiorneremo per altre iniziative. Grazie e buona serata.
Grazie a voi.
Va bene, questo era l'intervento del sindaco sul convegno dibattito di questa sera. Ci scusiamo per il tremolio, ma praticamente io l'ho fatto al volo col telefonino questa ripresa, anzi bisogna dire che non ero attrezzato, è venuto quasi bene, anche perché tenendo la mano alta, perché il sindaco è più alto di me, ho dovuto alzare la mano, quindi tremava, era una mano tremola. Allora, voglio 30 secondi o un minuto con Franco, poi riprendiamo perché abbiamo due altri video, Franco, da mandare in onda. Tanto tu non ti preoccupare perché stai sempre con noi, sei una botte di ferro. Allora, Franco Sisti, riprendiamo il discorso da dove l'abbiamo iniziato e cerchiamo di rispolverare tutto ciò che abbiamo detto all'inizio. Tu rappresenti l'associazione Codici.
Sì.
A tutti gli iscritti che si metteranno nella vostra associazione, voi date una tessera, però mi devi dire quanto costa la tessera e con quella tessera che cosa beneficia il socio.
Beh, allora, intanto grazie per l'ulteriore ospitalità e vi ringrazio per questo e date possibilità a me di perorare le indicazioni che Codici fa tutti i giorni. La tessera non è altro che ribadire l'amicizia con gli associati. È una tessera simbolica perché costa 10 euro l'anno, ma questa tessera dà diritto all'associato ad averci informazioni tecniche riguardante tantissimi aspetti, dall'usura alla malasanità, al bullismo, alle violenze, se poi ne vogliamo parlare, perché queste sono le cose essenziali di tutti i giorni. Vengo da una riunione fatta a Fiuggi per quanto concerne il discorso di conciliazione. C'erano due esponenti, uno della Banca d'Italia e l'altro della Consob, Raffaella Pinto, Banca d'Italia, e Luca Ricciardi, Consob, insieme con gli staff di Codici, e abbiamo sviscerato quello che è la conciliazione, perché adesso prima di andare in causa in tribunale bisogna prima conciliare, cioè c'è una fase intermedia che dice mettetevi d'accordo, così in parole povere, mettetevi d'accordo perché se no non potete andare in tribunale a fare la causa.
Allora, praticamente come le cause normali, ossia prima di arrivare alla causa c'è la conciliazione, perché se tra il socio in questo caso e la parte avversa se c'è accordo alla causa non ci si arriva.
Sì, infatti questo è lo spirito, la conciliazione è stata messa in atto anche per dare così respiro ai tribunali, perché noi sappiamo che i tribunali sono oramai intasati anche da piccole situazioni, per cui la conciliazione permette anche di togliere questo impasse che i tribunali hanno, perché molte volte basta un mettersi d'accordo e la causa non ci si arriva. Questo è il compito dei conciliatori, sono tutti professionisti comunque.
Però
e codici ha all'interno della sede, di tutte le sedi, un conciliatore codificato e regolamentato.
Però c'è anche un altro discorso da tenere in considerazione ed è questo: se per esempio la controparte del socio non vuole andare in conciliazione perché sa che le cause chissà quando si faranno, e se la controparte non vorrà pagare non la farà la conciliazione, andrà alla causa, praticamente arriveremo alle calende greche.
Allora, no, questo intanto...
No, scusa, sì. Voglio chiederti una cosa, ma queste cause sono civili o penali? Dipende, no, dal caso forse.
Allora, intanto bisogna vedere, perché esplicitare questo discorso della conciliazione è molto delicato. Allora, ci sono due conciliazioni, uno per quanto riguarda Banca d'Italia e interessa le banche, prestiti, cessioni, mutui e quant'altro, è una competenza della Banca d'Italia. Poi c'è Consob, che è anche essa la competenza, però guarda quelle che sono le attuali situazioni, bond e tutte queste robe che la banca vende, ecco, agli
sprovveduti,
ai cittadini. Quella è una competenza Consob per quanto riguarda l'industria e quant'altro. Banca Italia invece si interessa, c'è la competenza di Banca Italia per quanto riguarda prestiti, mutui, leasing, carta revolving, che sono quelle che in genere sembrano facili, però succhiano, lasciatemi passare il termine, soldi a non finire. Guai, bisogna adoperarle con parsimonia, cioè bisogna essere attenti. E la cosa che è interessante e voglio sottolineare è questo: la maggior parte delle volte bisogna essere così responsabili. Spesso si va fuori da un sistema di controllo quando non ci rendiamo conto che la spesa supera l'impresa. In questo caso, se io ho uno stipendio di 100 non posso spendere 110.
Certo.
Questa è una situazione che deve essere indubbiamente adesso ripresa anche bene, perché spesso e volentieri non ci rendiamo conto ma spendiamo più di quello che guadagniamo.
Ok Franco, io per adesso direi di fermarti un attimo mentre io leggo un annuncio, pregherei la regia se mi può mandare in onda il filmato che viene subito dopo il sindaco. Però prima vorrei fare avvertire la cittadinanza che il 4 novembre, nella giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate, ci sarà una cerimonia commemorativa giovedì 3 novembre con una santa messa alle 9:30 nella chiesa di Sant'Ippolito, una santa messa in suffragio dei caduti in guerra. Alle 10:15 corteo dalla chiesa di Sant'Ippolito a piazza Mazzini, lapide dei martiri delle Fosse Ardeatine, Giovanni Balilla e Ambrogio Pettorini, per una deposizione della corona. Poi si proseguirà per il monumento di Don Giuseppe Morosini e caduti nella seconda guerra mondiale, deposizione di una corona. Poi per finire piazza Matteotti, monumento caduti nella prima guerra mondiale, deposizione di una corona. La cittadinanza tutta è pregata di intervenire. Siamo pronti con il video. Questa è un'intervista che abbiamo fatto domenica con l'Aver, praticamente la Protezione Civile. Mandiamo una parte perché nella prima parte l'audio, dato che c'era musica, campane e tutto quant'altro, non si sentiva bene, per cui lo abbiamo escluso onde evitare spiacevoli disguidi audio. Va bene, allora partiamo con il filmato, grazie.
Ok. anche se uno l'estate si trova al mare o anche se va semplicemente in vacanza, comunque riconoscere il rischio può essere a volte
quindi
una
maremoto, salvezza. Il maremoto serve a questo, cioè anche chi abita in un paese di montagna è auspicabile che sappia, perché si trova in mare, magari vede una situazione un po' particolare e allora magari scappano perché possono arrivare delle onde,
certo,
delle onde,
certo,
grandissime.
Certo.
Voi, perché vedo poca gente che si interessa, invece questa è molto importante, la gente si dovrebbe interessare, perché voi date consigli su come comportarsi durante il terremoto, che cosa fare e
sì,
non fare.
Di comportamento, sì,
quelle
sì.
Sono importanti.
Anche degli accorgimenti che uno giornalmente può prendere in casa, perché per esempio sapere dove si trova il portatore dell'acqua, del luce e del gas è importante, perché nel momento in cui avviene comunque una scossa, la cosa che non si fa mai è quella di andare, perché distinto sicuramente vai e accendi la luce, no, per capire cosa è successo, invece non si fa mai di primo impatto, perché se c'è una fuga di gas, ci può essere comunque un'esplosione, oppure semplicemente avere per esempio un kit d'emergenza pronto, no? Sono tutte cose che magari uno sottovaluta, però
cioè,
avere uno zaino.
Un kit d'emergenza, spiegacelo, perché noi
D'emergenza sarebbe uno zaino, semplicemente uno zaino,
che
dove mettere una lampadina portatile, un cambio, una bottiglietta d'acqua e una radiolina. Perché la radiolina? Perché quello che salta prima di tutto, diciamo, sono
la corrente.
Esatto, però ciò che viene ripristinato anche immediatamente subito dopo un'emergenza sono i servizi essenziali, quindi viene ripristinata la luce, il gas, il telefono, la linea internet, che oggi diciamo, è fondamentale per tante cose, e a caso di terremoto comunque eviti che succedano. Esatto, sì, limitare un po' quelle che sono le conseguenze.
Sono tutte quelle cose che possono sembrare sciocchezze, ma in effetti non lo sono, perché se uno ha una mensola sopra la testa e praticamente una scossa gli cade tutto,
certo,
in testa,
certo,
come la,
certo,
stessa cosa la corrente,
certo. Come sarebbe importante conoscere anche la propria abitazione, per esempio dove è costruita la mia casa, su quale fondamento è costruita la mia casa è sismica oppure è antisismica oppure no.
Va bene, allora praticamente questo era l'intervista fatta con l'ATER, la Protezione Civile. Adesso abbiamo chiesto a questo filmato che segue, a un cittadino che cosa ne pensasse di quella manifestazione, perché secondo me è stata precisa, bella, pulita. Peccato che c'è stata poca affluenza, è come se non interessi il terremoto, non interessasse nessuno, anche perché il terremoto ti tocca quando? Dopo che l'hai sentito, Antonio, detta in ferentinese, no? Allora c'è un fuggi generale. Però se il cittadino fosse andato lì e avesse capito e carpito di come si può proteggere, io penso che ne valga la pena, perché riguarda la propria incolumità. Va bene, allora siamo pronti, regia? Ok, andiamo con l'intervista a Luigiotto De Carolis. Che ne pensi tu di questa manifestazione dove ci sono questi della Protezione Civile a illustrare i rischi di un terremoto e a dire alla gente di come ci si deve comportare? Secondo te è una buona iniziativa o meno?
In questi periodi, con tutte le cose che sono successe a Matrice, si terremoti, che la provincia di Frosinone ha alto rischio di terremoto, è molto importante far conoscere alla gente, alle persone della provincia, il metodo.
Ma
se viene il terremoto
è importante sapere in caso, perché il terremoto uno lo sente dopo che l'ha fatto, però se ci sono dei susseguirsi di scosse, tu sai come ti devi comportare. Loro stanno spiegando, e sarebbe opportuno che la cittadinanza tutta intervenisse, perché è importante, perché innanzitutto, non diceva Veronica prima, in caso di terremoto, se tu ti trovi dentro casa, la prima cosa da fare è
di non accendere la luce, perché il terremoto può anche rompere un tubo del gas, tu accendi la luce, fa una scintilla, scoppia tutto. Certo. E praticamente certe norme è buono che si sappia, per cui tu lo trovi positiva questa manifestazione.
Assolutamente positiva, io penso, ma pure per i ragazzi, magari dentro casa, tutta la famiglia, che, ma uno grande non sa in quel momento come capace, come comportarsi.
Perché ci prende il panico.
I ragazzini non lo sanno, vanno e accendono la luce, succede quello, ma non sanno come devono scappare dal balcone o mettersi sotto una trave portante.
Ecco, vedi, tu già hai detto una cosa importante, perché se tu lì per lì, se ti metti sotto l'architrave della porta, per esempio, già hai più probabilità di salvarti.
Bravo.
Perché a un certo punto non ti crolla nulla addosso in quanto c'è il trave in cemento. Vedi,
in questi ultimi giorni,
ci stiamo documentando,
ma a parte la televisione nazionale di quello che è successo a Matrice, povera gente, guarda, ti viene pure la cosa, difficoltà a parlare, perché ecco, stanno vicino a noi, ma pure per la provincia di Frosinone, come ho detto
prima. Perché siamo zona sismica, grosso modo, sì.
E magari partecipare a questa cosa qua, a tutte le famiglie, è importante, anzi,
okay.
Bisogna ringraziare pure questi qua della protezione civile, che si mettono a disposizione.
Dedicano il tempo loro per
la mattina,
per gli
altri, la sera,
sì.
Sembra che non è niente, invece è molto importante.
Ok, ringraziamo Luigi.
Prego, grazie.
Buona domenica
giornata.
E buon proseguimento.
Grazie.
Ok, con Luigi abbiamo finito, andiamo avanti a vedere qualcos'altro.
E state zitta, che ne sai tutto quello che sento. C'ho una fitta, ma non me lamento. I panni s'asciugano soli e sto freddo non viene da fuori, io ce l'ho dentro. Me ne andrò su una barca di fiori, me ne andrò però non me lamento, solo mi chiedo perché sto così bene con te. Notte scura a far risse, guerre scommesse, mille schifezze. Tremo forte fra le tue carezze. Tremo forte fra le tue carezze.
Qui c'è un televisore con un video che va avanti da solo su tutti gli interventi che fanno i ragazzi dell'ADER, della Protezione Civile. Peccato che siamo in controluce e non si possono vedere le immagini. Sono tutti i tipi di interventi che fanno. Loro fanno sull'acqua, sugli incendi, allagamenti, incendi. È un gruppo aferentino che è molto radicato. Ecco, stiamo vedendo una panoramica dei gazebo. Peccato che c'è poca partecipazione di gente, perché queste sono cose importanti, e le cose importanti la gente lo dovrebbe sapere ancora di più. Però questa iniziativa ben venga, perché è importante, perché questo è il preludio forse di una serie di iniziative. Allora adesso vediamo un ragazzo dell'ATER. Tu sei Gianluca. Allora ascolta Gianluca, Che ti sembra questa giornata? La gente partecipa, non partecipa?
Partecipa.
Ma fanno domande o non le fanno?
Le fanno le domande.
Ma sulle norme comportamentali o che cos'altro?
Su entrambi,
vero? Quindi è buono questo discorso.
Buonissimo.
Perché io stavo lodando il vostro operato, perché voi lavorate a 360 gradi su tutto ciò che sono calamità, sia di fuoco, di acqua, qualsiasi cosa, insomma. E questo è da lodare da parte vostra. Va bene, io ti ringrazio Gianluca. Adesso vediamo un po' se possiamo intervistare qualcun altro. Grazie.
Grazie a te.
Queste erano le interviste che abbiamo effettuato domenica. Per dovere di cronaca l'abbiamo mandata in onda, perché abbiamo cercato di capire grosso modo come potersi comportare. Allora, riprendiamo il discorso con Franco Sisti. Dove ci eravamo fermati, Fra?
Stavamo parlando di Banca d'Italia e di Consob.
Per quanto concerne i contenziosi.
Sì. Cioè, praticamente la conciliazione è un organo riconosciuto sia da Consob che da Banca d'Italia, perché dà l'opportunità intanto di fare immediatamente una conciliazione se la cosa può essere breve, infatti dopo 45 giorni c'è l'esito. E è ovvio che scala anche l'utenza che vanno in tribunale, perché il tribunale sappiamo tutti che sono intasati e praticamente ci vogliono anni per fare una sentenza. Allora questa cosa qui è Non è solamente da parte di Codici, le associazioni, ma anche le persone che sono annoverate in questo argomento, che è normalmente un avvocato, un legale che fa questo tipo di discorso.
Scusa se ti interrompo, sì. Però qualsiasi cittadino, anziché andare direttamente a una bega legale, anziché andare direttamente da un avvocato,
No.
È opportuno, sì, sì, che si rivolga attraverso voi, perché con 10 euro all'anno, se ho capito bene, e viene tutelato per il legale.
Per onor di cronaca, cioè, è così, ma non è così. Cioè, noi non è che vogliamo togliere le competenze specifiche della. Ci sono i conciliatori. Se la persona, se il cittadino intende avvalersi del conciliatore, fa questa cosa. Però poi è abilitato a fare le normali vie. Cioè, la conciliazione dà la possibilità di non andare in tribunale e potrebbe essere risolta 60 giorni prima,
tipo il processo breve, insomma, grosso,
sì,
modo.
No, sono controversie che, sì, si hanno, e ci sono contraddittori di un legale e un altro che rappresentano e il cittadino e la società. Che
sì, però rimane sempre quel discorso che se la controparte, che è la parte più grossa del cittadino, sì, e praticamente non ha intenzione di versare alcunché al cittadino,
no. Allora
andrà in causa.
Sì, noi questo. Stiamo parlando di conciliazioni. Ora tutti, specialmente le banche, i grandi enti hanno, perché devono essere così correlate con Banca d'Italia,
hanno interesse a fare la conciliazione.
Sono obbligate a fare le conciliazioni. Banca d'Italia ha, per quanto riguarda le loro competenze sulle banche,
quindi scusami, Fra, esiste una legge proprio perché a livello governativo, certo, per poter non andare a gravare ulteriormente le cause che ancora ci sono, sì, da anni a questa parte, che ancora possono avvenire.
I riferimenti bancari e Banca d'Italia,
certo,
la loro giurisprudenza viene monitorata da Banca d'Italia. Banca d'Italia ha detto a tutte le banche che accetta le conciliazioni, per cui il legale o le associazioni che sono munite di questa funzione possono operare. La banca non si può non può dire non, la conciliazione non l'accetto, capisci? Perché il soggetto, in questo caso Codici, potrebbe fare una lettera a Banca d'Italia e Banca d'Italia
dovrà rispondere il perché.
Dalla penalizzazione alla banca che non accettava.
Ah, ecco, ho capito.
Perché
per cui induce, sì, induce, sì, chi non questo voglia.
Questo è per, ripeto, per alleggerire.
Sì, però sì, scusami, queste sono domande, sembrano domande stupide, però io da cittadino, da povero ignorante in materia, no? Allora io ti chiedo, se per esempio io ho un contenzioso con una banca e vado alla conciliazione, ma la conciliazione da parte della banca è obbligatoria oppure la banca può dire no?
No.
Ah, quindi ecco perché è una direttiva della Banca d'Italia dove costringe le banche ad arrivare a un accordo ancora prima.
Perfetto.
Cioè risolvere nel più breve tempo possibile la diatriba, insomma.
Stavamo dicendo poc'anzi, le competenze della Banca d'Italia sono per quanto concerne le banche e per quello che concerne il discorso di cessione del quinto, che adesso ci stanno delle situazioni impellenti che si stanno evidenziando adesso, per quanto riguarda i conti correnti, leasing, mutui. Questi sono contenziosi bancari, praticamente il conciliatore se la prende con la banca perché per esempio io ho un mutuo e voglio averci delle spiegazioni. La banca inizialmente a me non le dà, io mi avvalgo del conciliatore e il conciliatore fa da tramite.
Va bene, grazie Franco, fermiamoci un momento, ascoltiamo un po' di musica in modo che riposiamo la voce.
Andiamo a mietere il grano, il grano, il grano. Raccoglieremo l'amore, l'amore, l'amore. E sentiremo il calore e agire il sole su di noi. E tra le spighe dorate avrai la mia estate ed il mio cuore. Quando la trebbia finita sarà e scenderà l'imbrunir, nel casolare potremo tornare fino al ritorno del dì. Andiamo a mietere il grano, il grano, il grano. Raccoglieremo l'amore, l'amore, l'amore. Mentre i covoni di paglia profumano l'aria intorno a noi, ci scambieremo con gli occhi i segreti nascosti in fondo al cuore. Sotto un ciliegio baciato dal sole l'ombra potremo trovare, e sotto un cielo di mille colori cominceremo a sognare. Andiamo a mietere il grano, il grano, il grano. Raccoglieremo l'amore, l'amore, l'amore. Raccoglieremo l'amore, l'amore, l'amore.
Questa era una bellissima canzone di Luisella. Luisella, andiamo a cogliere il grano, di tanti tanti anni fa, quando io ancora non dico non avevo la barba, ma il tecnico è forte. Quando uno è forte è forte, sentite che musichetto, ufficialetto siciliano, questo è forte. Allora caro Franco, a te dà fastidio se noi parliamo con questo sottofondo?
No, assolutamente. No, assolutissimamente.
È simpatico, dai, sì. Magari. Allora, ascolta, secondo me sarebbe opportuno interrompere questo discorso che stavamo facendo, perché poi diventa troppo pesante.
Sì, sì.
Allora, parliamo di altro. Parliamo di un'altra cosa che Codici fa per il cittadino.
Sì, allora.
Parliamo delle bollette.
Noi parliamo, noi nasciamo per due ordini di motivi: la malasanità e l'usura bancaria, chiaramente. Questo è il brand che Codici ha, fermo restando che poi noi ci possiamo interessare anche delle altre cose. Ripeto e sottolineo, voglio essere serioso, però è così, noi ci possiamo interessare perché l'iscritto a Codici, che simbolicamente sono 10 euro all'anno, si rivolge all'associazione, così come nell'altra associazione, per cui noi ci interessiamo principalmente di malasanità e di usura, Poi chiaramente ci interessiamo anche di altre problematiche, per esempio le controversie con le bollette dell'Enel, del gas, di Acea e tutto quanto il resto, perché le associazioni nascono per questo. L'associazione che io rappresento è modestamente a Ferentino, è un'associazione che non ha fini di lucro.
Scusami, quindi Franco,
non posso che chiedere solamente quella che è l'iscrizione di 10 euro, perché l'associazione da questo input, per aiutare il cittadino che si rivolge al codice, deve essere un iscritto, perché se no non posso parlare a nome per conto.
Quindi diciamo che i 10 euro sono simbolici, giusto per partecipare, per poter dire questo è un nostro iscritto, lo dobbiamo difendere.
Però per onor di cronaca c'è un altro aspetto, che è quello che se noi possiamo come associazione, come ufficio, possiamo risolverla tra noi, veramente quella è la cifra, quella è la cosa e finisce lì. Io gli do tutti i supporti tecnici. Cosa diversa che quando instaura un contenzioso con
allora poi il cittadino, il socio deve pagare le spese legali.
No. C'è una quota servizio che costa 50 euro e lì l'avvocato è quella, la cifra è
basta. Quindi se tu vinci, se tu cittadino vinci la causa e magari non so, ti spettano 5.000 euro per esempio, voi come codice, ma l'avvocato
non deve dare niente.
Quindi le spese legali sono comprese in quei 50 euro.
Si chiama quota servizio. Infatti se andate sul sito, io invito ad andare sul sito perché è interessante, codici.org, vi spiega e vi dice anche, oppure leggete tutte le cose che codici fa a livello nazionale.
Ti spiego perché alcuni miei colleghi hanno fatto causa all'azienda e allora praticamente l'azienda gli ha riconosciuto attraverso l'avvocato, attraverso una sentenza, delle cifre X. In queste cifre qua gli avvocati prendono le spese legali che dipende dalla cifra che viene data. Codici? No, voglio dire se praticamente le spese legali si incominciano e finiscono ai 50 euro oppure se ci sono questi presupposti che sto dicendo. È meglio essere chiari sin dall'inizio.
Le spese legali, comunque quello è un legale, è un avvocato che fa la controversia. Per quanto concerne codici, la quota di servizio è finito lì, non deve dare.
Ho capito, poi l'avvocato se condanna la controparte automaticamente
è un avvocato,
le spese legali. Allora se per esempio la mala sanità, non ultimo abbiamo visto il caso siciliano di quella povera donna che è morta con i due bambini, con i due gemellini, peccato, e noi ci uniamo alla loro famiglia con le nostre condoglianze come Radio Ferentino, ce ne piace tanto, però stanno facendo delle chiacchiere a non finire, per cui questo è un caso anche da come si evince un caso di mala sanità, perché addirittura il marito è fermamente convinto che un medico gli abbia detto che io non intervengo perché i battiti dei nascituri ancora praticamente ancora sono vivi, il cuore ancora batte, io non posso intervenire perché sono obiettore di coscienza, per cui essere obiettore di coscienza è molto problematica, è come un po' alcune associazioni che non permettono trasfusione di sangue e cose varie. Voi a quel punto che cosa fate?
Questo esula dalla odontologia del medico, cioè qui stiamo parlando di un'altra cosa che esula, cioè quello che voglio ribadire è questo: noi come associazione, ma non solamente codici, anche le altre, quando si parla di cittadini noi possiamo costituirci parte civile a prescindere dal fatto dell'incarico o meno del cittadino.
Ho capito.
Cioè qualsiasi cosa che possa riguardare il cittadino, questa è un'informazione importante.
Però il cittadino deve sempre rivolgersi a voi per...
No. Per quanto concerne per esempio, noi stiamo adesso partecipando a fare un'azione legale nei confronti della malasanità in Sicilia. Il segretario regionale Zamarrano si è costituito parte civile, a prescindere dal fatto che se la famiglia o le famiglie hanno dato incarico o meno. Noi, siccome siamo un'associazione che è costituita e riconosciuta dai ministeri, noi possiamo intervenire laddove si parla dei cittadini, perché noi salvaguardiamo questo discorso del sociale, capito? Noi possiamo intervenire a prescindere dalla situazione.
Vabbè, io adesso ho allargato un po' parlando di mala sanità.
Noi abbiamo fatto per esempio... abbiamo sopperito a quello che era il discorso delle aree demaniali di 2 anni fa che riguardavano Ponte Grande e Giardino. noi abbiamo dato l'apporto tecnico con il legale e abbiamo risolto le situazioni per il contenzioso tra lo Stato e l'ente locale. Praticamente si parlava di terreni demaniali, quando si parla di terreni demaniali solo dello Stato. Quando danno i comuni danno in comodato d'uso per costruire le case di edilizia pubblica e privata, quel terreno è dello Stato, del demanio. In questo caso la legge del 2014 dava la possibilità di riscattare. Ecco, in quel caso noi abbiamo aiutato, sopperito alle persone che volevano farlo, perché era un contenzioso bonario con l'amministrazione comunale, e abbiamo aiutato le persone.
Io vorrei fare un inciso, vorrei dire che io per esempio ho citato quella signora dalla Sicilia, sì, che è morta, tutto quanto.
Allora, stiamo facendo anche al Policlinico.
Aspetta, sì, però aspetta, io voglio precisare che io il mio intervento che ho fatto a me è puramente per sentito dire, non è che io posso o voglio esprimere una mia opinione. Io ho sentito che i fatti sono così, allora praticamente li sto raccontando paro paro come li ho sentiti. Quindi non vorrei che qualcuno fraintendesse, perché praticamente è un fatto di cronaca. Io leggo il giornale, leggo il giornale e dico: in Sicilia è morta una donna, il marito dice che il medico non era obiettore di coscienza. Invece, a sua volta, sempre per sentito dire attraverso i giornali e la televisione, dice che non è vero che il medico era un obiettore di coscienza. Quindi è una diatriba molto pericolosa, perché poi la parola tua contro la mia, quando, insomma.
Quando parliamo di sanità parliamo di cose delicate, per cui
Ma vuoi sapere una cosa? Io sono andata a prenotare un elettrocardiogramma l'altro giorno, un ecocardiogramma, e mi hanno dato appuntamento, io parlo di ecocardiogramma, mi hanno dato appuntamento il 6 di luglio 2017. Ecocardiogramma il cardiologo ti manda perché? Ti manda perché hai bisogno tu,
certo,
perché altrimenti è fatto di cuore. Allora a me innanzitutto sono due le cose: con i ticket troppo alti che ci sono, e mia moglie doveva fare un elettrocardiogramma, doveva pagare 40 e passa euro di ticket. Io ho detto: io fermati, ho disdetto l'appuntamento, ho telefonato a un privato, 50 euro e me l'ha fatta subito. E poi mi hanno detto, sempre un medico della ASL, mi ha detto: tu vuoi fare l'ecocardiogramma subito? Mettiti in contatto con l'ospedale di Valmontone, entro due giorni ti chiamano per fare l'ecocardiogramma. Allora io dico: ma siamo figli e figliastri, cioè i cittadini di Roma e zone limitrofe, di cui Valmontone rientra nella provincia di Roma, e sono figli, e noi nella provincia di Frosinone siamo figliastri, come funziona questo fatto?
Su questo specifico io devo dire quello che realmente stiamo facendo, ma non solamente come associazione Codici, cioè riprendiamoci la sanità a Ferentino, che sta battagliando insieme con noi per far aprire la Casa della Salute. Noi diciamo che queste lungaggini sono dettate anche da un fatto: mancano medici, mancano infermieri, mancano strutture. Ora io non voglio in questa sede entrare nel dibattito della sanità, se lo facciamo o non lo facciamo. Fatto sta che la sanità è un'espressione anche della Costituzione, anche se qualcuno se la vuole mettere sotto i piedi, e sancisce l'assistenza sanitaria a tutti i cittadini italiani. Se poi la vogliamo allungare anche agli altri, la allunghiamo, però prima bisogna assistere i cittadini italiani. In Costituzione sta scritto che il cittadino italiano ha diritto all'assistenza sanitaria. Ora questo diritto deve essere prolungato a chi questo diritto alla sanità lo fa, cioè il medico, la struttura sanitaria deve ricevere e dare la possibilità alla persona di essere curata o quantomeno visitata. Questo è un problema, perché anche lo Stato dice che c'è il governo in senso generale, sta facendo anche dei tagli importanti sulla sanità, per cui ci saranno anche altri problematiche.
È il famoso citrino.
Qualcuno dice, ma io ripeto, qualcuno dice che si sta spingendo per una sanità a pagamento come stanno anche altre nazioni. Io dico di no, io dico che ci sono fior di strutture sanitarie che devono essere riabilitate e rimesse in funzione per dare la possibilità e il diritto ai cittadini di essere curati. poi chiaramente si fa il conteggio dei soldi e lì non è un argomento.
Ma questo in Italia non potrà mai avvenire, perché la Costituzione ti garantisce la salute, te la garantisce per Costituzione. E poi dimmi perché.
Però se tu vai a un centro e ti rimanda a gennaio del 2018, che ti garantisce? Se
perché
tu hai bisogno,
secondo me, loro non fanno altro che incentivare i privati. Vabbè, parliamoci chiaro. Però io voglio dire una cosa.
Polemica. Ritorniamo al discorso della malattia.
Adesso abbiamo aperto un libro di 980.000 pagine. Sì. E siamo ancora alla prima pagina. Sì. Allora io
ritorniamo a chiarire, scusami.
Allora, tutto. Aspetta, io dico questo. Se tu vuoi andare alla sanità privata, allora tutti, per esempio, i meno abbietti, che fine fanno? Si prendono un veleno, moriranno perché non possono curarsi. Dimmelo tu.
Ecco perché sta in Costituzione questa cosa, perché se io ho le capacità economiche per curarmi, non ho problemi. Però le persone che poi non hanno questa capacità economica, perché non hanno gli stessi diritti, gli stessi doveri? Non siamo persone diverse, siamo persone diverse, ma i diritti li abbiamo uguali per tutti. Cioè siamo cittadini italiani e la Costituzione, i nostri padri costituenti hanno stabilito che quelle sono le regole fondamentali di questa nazione.
Ma io vorrei fare una mezza polemica, però non la faccio, sai perché? Perché non voglio essere tacciato per razzista. Perché,
no, perché si entrerebbe in una polemica
che
non porta
praticamente
non
posso andare allo sportello e pagare 40 euro di ticket, quella a fianco a me dice io sono disoccupato, firma qua e allora ha le prestazioni gratis, che poi non è vero. Allora quelli bisognerebbe fare, e in effetti ultimamente Zingaretti, come presidente della Regione Lazio, ha mandato delle cartelle di pagamento perché hanno beneficiato dell'esenzione dei ticket a persone che non ne avevano diritto, però questo a posteriori. Per cui se tu adesso tu mi fai fare un'autodichiarazione e dici io no, mi chiamo a Sbuladà, e a un certo punto che fa? Allora la falsa dichiarazione, vanno puniti dalla legge, perché allora è inutile, allora qua siamo bravi tutti. No,
su questo specifico ti rispondo perché l'abbiamo sopportato. Allora, sui ticket che la Regione Lazio ha mandato un anno e mezzo fa, c'è stato un primo quo. In questo senso, le ricette rosse che il medico faceva e indirizzava una determinata problematica di salute, cioè ti faceva fare la risonanza magnetica, sto facendo l'esempio. Sembrerebbe, ma bisogna vedere, perché poi ci sta ancora in atto questa cosa, che in quella ricetta ci allungavano anche altre prestazioni per prendere soldi. Sembrerebbe questa cosa, ecco perché è uscito fuori questo discorso.
Ho capito, però questo dipende sempre. Però, allora, ripeto, chi controlla il controllore? È sempre lì il discorso. Va bene, siamo arrivati alla fine. Andiamo con la sigla. Grazie, caro Franco. È sempre un piacere. Comunque, ho detto all'inizio che Franco è praticamente il mio tappabuchi, perché questa sera non c'era nessuno e mi toccava stare da questa parte soletto. Invece Franco abbiamo delegato, tant'è che non abbiamo messo neanche la musica. Allora la prossima volta, se ti comporti bene, ti faccio rivenire. Va bene, allora arriviamo alla sigla, perché si è fatta tardi l'ora. E signore e signori, a voi tutti, aspetta, prima vorrei dire questo, che noi a incominciare dai primi di novembre, ogni martedì, faremo una trasmissione, io e una ragazza che poi nel momento della prima serata vi spiegherò chi è, che cosa fa e che intento abbiamo nel fare questa trasmissione. Non dico che è diversa da questa, praticamente grosso modo si potrebbero anche equivalere, però sono argomenti diversi che penso che facciano piacere a tutti quanti, specie alle cuoche. Va bene, detto questo, ci sentiamo la settimana prossima. Grazie per la vostra comprensione e ci avete sopportati per un'ora. Vi ringraziamo, grazie a tutti, grazie al tecnico Festone, Franco Sisti, aspetta che facciamo ringraziare Leone, che sta alla regia video, Franco Cesaretti. questa sera abbiamo Bizzarri che ci è venuto a trovare, perché salutiamo, volevo dire questo, purtroppo noi non abbiamo potuto fare i collegamenti audio perché abbiamo avuto dei problemi e quindi le telefonate, perché il telefono qua non si sentiva, non prendeva stasera, non so perché. Allora Franco Sisti, vuoi passare i saluti anche tu?
Io vi ringrazio nuovamente e arrivederci alla prossima.
Però non hai mai risposto se sei propenso a venire a...
Certo che sì, certo che sempre.
Tu alfabetico, sono... forza. Va bene,
sono
okay.
A disposizione della radio. Se
grazie, vuoi. Buonasera a tutti e a presto, risentirci.
Radio Ferentino Sounds Different.